Spesso si può pensare che quando ci sono delle domeniche, un po' così, molte persone magari sono partite, mancano per le ferie, per il tempo di relax e di riposo. Quest'anno abbiamo voluto pure dare il titolo al ritiro che faremo. Quanti sarete al ritiro? Wow, gloria a Dio. Quanti state pregando per il summer camp? Di meno. Cioè, alcuni dicono, no, io vengo direttamente. Ma continuate la vostra preghiera per il Summer Camp, perché crediamo che segni, prodigi e miracoli si manifesteranno in quella settimana. Molte persone saranno cambiate, trasformate attraverso lo Spirito Santo. Vogliamo dare anche un benvenuto a quelli che ci stanno seguendo online. Se potete, giratevi, gli date un saluto e gli dite benvenuti anche a voi. Benvenuti. Non so se ci sono persone che siete qui per la prima volta. Se sei qui per la prima volta in una riunione di questo tipo, lì dove ti trovi alza la tua mano, vogliamo darti un regalo, un dono. Dio vi benedica. Qui ci sono due persone, vogliamo farvi un applauso di benvenuto e vogliamo darvi un dono. Il dono arriverà e quindi, dicevo, siamo pronti anche per il Summer Camp. Di solito le domeniche che sono antecedenti al Summer Camp sono domeniche in cui appunto mancano alcuni perché sono in ferie, altri ci stanno guardando online da dovunque si trovano. E magari uno può pensare, vabbè, il messaggio che il pastore ci darà sicuramente sarà un messaggio un po' così, un messaggio rivisitato, rivisto. E invece lo Spirito Santo proprio in questo momento mi dà delle parole che è incredibile, perché dico, ma Signore, io vorrei che tutta la Chiesa lo recepisse questo, però poi so che Dio ha preparato una parola opportuna per tutti in maniera soprannaturale e specifica per quel tempo, per quella stagione, per quello che state vivendo. E mi è venuto in mente che da circa 2 anni noi siamo entrati in una decade particolare. Decade vuol dire periodo di 10 anni. E secondo il calendario ebraico, circa 2 anni fa noi siamo entrati nell'anno 5780 per il calendario ebraico, e mentre la decade precedente era stata caratterizzata da un movimento profetico, tant'è che mai avevamo visto profeti come ministero domata venire fuori, proprio riconosciuti. Abbiamo avuto un sacco di ministeri profetici con cui siamo entrati in contatto proprio fino a 2 anni fa. Da 2 anni circa, perché ora siamo nell'anno 5782, che presto starà finendo, siamo entrati in una nuova decina di anni, caratterizzata da cosa? L'anno 80, 5780, il numero 80, rappresenta in ebraico la parola pe, che vuol dire bocca, di con me bocca. Quindi profeticamente siamo entrati in una decade dove Dio vuole che noi lavoriamo sulla bocca. La bocca per parlare, la bocca per adorare, la bocca per lodare. In altre parole, dobbiamo fare attenzione alla nostra bocca. Non solo a quello che esce dalla nostra bocca. Non parlo ovviamente di quello che esce dopo mangiato, tipo i rutti, queste cose qua, no? Non solo questo. Tutti a dire che è schifo, che è brutto, no, solo io li faccio, perché poi tutti li fanno, ma l'educazione impone che si faccia non in pubblico, ecco, cioè non davanti a tutti. Ma spesso, vedete, quello che esce dalla nostra bocca è qualcosa a cui dobbiamo fare molta attenzione. Io mi ricordo che quando mi preparavo da ragazzo per uscire con le ragazze, avevamo quello spruzzino che si metteva nella bocca e c'era scritto magari 1, 2 massimo spruzzi, perché poi poteva così, che da 20 metri quando dicevi ciao la persona diceva, ma che è? Un albero di menta mi è arrivato, perché avevamo timore di quello che potesse uscire dalla nostra bocca. Sì? Ecco, in questa decade noi non dobbiamo fare attenzione agli odori o ai rumori che devono solo uscire dalla nostra bocca, ma le parole che escono dalla nostra bocca. 2, 3 sì, ma ora ci arriviamo. Alla fine del culto spero che tutta la Chiesa dica amen. Perché noi facciamo sempre attenzione a quello che entra nella nostra bocca. E quindi a volte dobbiamo fare attenzione non solo a quello che esce, ma anche a quando chiuderla la bocca. Ci sono momenti nella nostra vita che noi dobbiamo imparare a chiudere la bocca. E voglio iniziare con un salmo che ci introduce a questo argomento. Quindi guarda la persona che è accanto e gli dici: impara a chiudere la bocca. Come quando i figli mangiano a tavola e tu senti questo ruminare incredibile. Chiudi la bocca. E ti rispondono: se la chiudo come mangio? Dopo che hai inserito il boccone, chiudi la bocca. E il Salmo 37 verso 30 dice così: la bocca del giusto. Chi sono i giusti? Già quando ci fermiamo qua e diciamo chi sono i giusti, pastor, se dici la bocca del giusto già io mi tiro fuori. Ma quanti giustificati per grazia mediante la fede ci sono qui? Noi non viviamo di una nostra giustificazione, noi viviamo a causa di quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Lui è diventato quello che eravamo noi per farci diventare quello che è Lui. Già questo io mi potrei fermare qui e potremmo cominciare a lodare, innalzare con i tamburelli. Cioè noi eravamo in una condizione di ingiustizia davanti a Dio, così incolmabile, che Gesù ha detto: pago io per voi affinché quello che è su di me come giustizia ricada su di voi e quello che era su di voi ricada su di me. Aumentano gli amen, gli altri si stanno cominciando a svegliare con questi schiaffi spirituali. Cioè noi siamo diventati quello che è Lui e Lui è diventato quello che eravamo noi. Quindi chi è giusto qui? Per fede. La bocca del giusto, guardate che cosa dice qui, proferisce sapienza. Wow! La bocca del giusto, se sei giustificato, se sei giusto, la tua bocca è uno strumento per proferire sapienza. Chiesa, siete qui questa mattina? Se dovessimo fare un bilancio arrivato ad agosto, di agosto scorso, di quanta sapienza è uscita dalla nostra bocca come giusti rispetto a quante fessarie con i tuoni, cioè proprio una, a quante stupidaggini con il tuono, cioè noi diciamo una cosa, cosa potremmo dire? Cos'è la sapienza? La sapienza è dare un consiglio che risolva un problema. In altre parole, essere capaci, guardando una situazione, di dare una soluzione piuttosto che criticare la situazione. Non ci siamo. La nostra bocca è stata creata, stabilita, la Bibbia lo dice, perché se crediamo che noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede, ed è una promessa della Scrittura, tutto il resto lo dobbiamo credere, amen, sei con me? Allora, quando dice che la bocca del giusto proferisce sapienza, questo vuol dire non solo che io devo studiarmi di parlare con sapienza, ma devo credere che nel momento che io sono guidato dallo Spirito Santo, io possa parlare parole di sapienza. Chi ci crede può dire amen. E quando parlo parole di sapienza, io nelle situazioni vedo, per grazia, mediante la fede, perché lo Spirito Santo mi parla, perché Dio mi sta guidando, io vedo delle soluzioni e le posso indicare, piuttosto che dire semplicemente una parola di giudizio. Chi ci crede può dire amen. E la sua lingua parla di giustizia. Questa è una promessa che appartiene a tutti i giusti che sono presenti qui. Alza la tua mano e di' io sono giusto e voglio parlare parole di sapienza e di giustizia. E vogliamo subito andare a guardare la storia del popolo di Israele, che è una storia storica. Se tu parli col popolo ebraico, loro hanno una storicità di quello che è accaduto, a partire dall'Esodo, ma anche da prima, con i patriarchi, ma soprattutto vogliamo andare a guardare specificatamente quello che è accaduto in Esodo, che potrebbe rappresentare solo qualcosa di storico per noi, ma in realtà dietro quella storia c'è una figura e ombra che a noi ci può insegnare a vivere come nati di nuovo, come nuovi credenti in Cristo Gesù. E quando il popolo di Israele è uscito con l'Esodo dall'Egitto, fu liberato da un re che li stava schiavizzando che li stava legando, che li teneva legati, costretti, che li teneva in cattività, li teneva bloccati dentro un regno di cui loro non facevano parte, in cui soffrivano. Dovevano fare, vi ricordate, i mattoni, dovevano essere schiavi degli egiziani, fare i mattoni senza addirittura la paglia, quindi ancora più complicato. E questo era il regno a cui appartenevano. Dio li libera attraverso un liberatore che si chiama Mosè, che è figura anche di Cristo, e tutto il popolo nella giornata di Pasqua esce dall'Egitto per andare verso la terra promessa. Ma prima della terra promessa loro si trovano nel deserto. C'è un banco di prova che è davanti a loro, è il deserto, ma non è l'intenzione che Dio ha per loro. L'intenzione che Dio ha per loro è liberarli per portarli nella terra promessa. Questo è quello che Dio vuole fare. Dio non ha intenzione di lasciarli nel deserto, Dio ha intenzione di portarli nella terra promessa. Amen? Siete qui? Ma se andiamo a guardare la storia, il problema del popolo di Israele è che quando è uscito dall'Egitto, nonostante si trovava libera, si trovavano liberi da un regno precedente, il loro modo di parlare era legato ancora al regno da cui provenivano loro. Cioè il loro modo di parlare non cambiava e non era cambiato in relazione alla nuova storia che Dio aveva preparato per loro. E questo è un problema che non solo è per loro, questo è un problema che può capitare anche a noi. Chiesa, ascoltami, a volte sapete perché ci scoraggiamo? Perché siamo nati di nuovo, perché vediamo subito qualcosa di buono. Loro uscirono dall'Egitto alla Pasqua, era una festa. Dio aveva già comandato loro la prima festa. In questa festa voi potete vedere che è un po' il simbolo della nuova nascita. Quando nasciamo di nuovo noi diciamo: wow, un peso mi sento tolto dalla mia vita, sono nato di nuovo, ho una nuova vita in Cristo. Ma subito c'è qualcosa da affrontare e il nostro modo di parlare è allineato al nostro vecchio modo di pensare. E quando parliamo in accordo al vecchio regno, quello che vediamo è che non si realizza niente nella nostra vita e rischiamo di scoraggiarci. Ma alza la tua mano e di: per me non è così, per me non sarà così. Dillo: per me non sarà così. Loro erano in un nuovo regno, ma il loro linguaggio era rimasto a quello di prima. Escono il giorno di Pasqua e a un certo punto si ritrovano davanti il mare. Hanno il deserto di lato, hanno gli egiziani che li stanno inseguendo e hanno il mare davanti. Mosè dice: Signore, che devo fare? E Dio gli dice: alza il tuo bastone, apri il mare. Il mare si apre davanti a loro, loro attraversano il mare. E che cosa succede quando lo attraversano? Si ricordano anche di chiuderlo, e mentre lo chiudono tutti i carri del faraone, il faraone compreso, dove Dio gli aveva detto: tu non vedrai più la faccia del faraone. E tutti i carri del faraone annegano insieme con gli egiziani nel mare. E che accade? Se voi avete letto la scrittura, accade che subito dopo fanno una grande festa. C'è una grande festa. Loro avevano davanti a loro qualcosa di incredibile che non potevano passare. Avevano un pericolo dietro, avevano una difficoltà di lato, avevano un ostacolo davanti. Dio li libera in maniera soprannaturale. Quanti di noi abbiamo sperimentato che Dio ci ha liberato in maniera soprannaturale in certi momenti della nostra vita? Anche all'inizio, quando abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo visto miracoli su miracoli subito. Quanti è capitato veramente? Abbiamo visto cose davanti a noi, il mare aprirsi davanti a noi, situazioni incredibili che stavamo vivendo al lavoro e abbiamo pregato e subito Dio le ha risolte immediatamente. Abbiamo visto situazioni familiari che erano incancrenite dalle parole dette negli anni e subito invece una riappacificazione miracolosa perché Dio ha operato. Amen. Abbiamo visto malattie scomparire immediatamente appena siamo arrivati al Signore. Abbiamo visto ostacoli tolti davanti a noi in maniera soprannaturale. Chi è che l'ha sperimentato può dire grazie Signore? Abbiamo visto cose incredibili. Loro passano il mare si chiude, fanno festa. Miriam esce con il tamburello, con le danzatrici, fanno un canto e cominciano a ballare, cominciano a lodare tutto il popolo insieme per questa grande liberazione. Vi è mai capitato di essere così felici in quel momento? Alzatevi un attimo tutti in piedi da questo lato e siete tutti lì che siete felici e cominciate a cantare: libero, libero di saltare, libero, libero. Non vi guarda nessuno, non vi preoccupate, libero, libero. E siete tutti lì? No, però non così. Ora lo facciamo meglio. Miriam uscì, dice la scrittura, proprio uscì dall'accampamento, seguita da queste danzatrici col tamburello, avendo fatto una canzone nuova, perché stavano celebrando il Signore per quello che era appena avvenuto. Libero, libero. E tutto il popolo era... Va bene, poi lo facciamo un'altra volta, sedete. E tutto il popolo era coinvolto in questa danza, in questa celebrazione. Loro erano lì che stavano danzando, nessuno poteva più scalfirli. Vi è capitato mai di cantare questa canzone perché è successo qualcosa di meraviglioso e voi fate, alzatevi voi invece, e voi fate libero, libero, li salta. Molto meglio di questi. E in quel momento, non vi preoccupate, guardatemi, non ve lo faccio fare a voi, perché alcuni stanno facendo... No. Alcuni con gli occhiali da sole, addirittura alcuni, per noi dice no, io non voglio essere... Ascoltate, c'era... vi è capitato mai di cantare questi canti che è successo qualcosa di meraviglioso? E in quel momento loro avevano visto qualcosa di meraviglioso. La loro bocca era pronta a lodare, il loro animo era pronto a innalzare il Re dei Re. Erano ed siamo noi, a volte quando ci sono questi canti, ci sono cose particolari nella nostra vita. Abbiamo appena ricevuto un lavoro, una liberazione, finalmente ci siamo fidanzati dopo tanti anni, finalmente ci siamo sposati dopo tanto tempo, qualcosa di meraviglioso, siamo lì a dire libero, libero, e ci mettiamo tutta la nostra forza perché diciamo wow, abbiamo appena visto una liberazione da parte di Dio, no? Ma la cosa che noi dobbiamo porci come domanda è: siamo pronti a farlo? Anche quando rischiamo di dimenticarci o siamo in un periodo in cui ci siamo dimenticati di come è dimenticato quello che Dio ha fatto per noi, ma nonostante questo siamo pronti. Alzate, siamo pronti a 1, 2, 3, libero, libero, vai, meglio, sedete. E siamo pronti a farlo anche se un istante prima non abbiamo una liberazione da celebrare, ma stiamo celebrando non qualcosa che è avvenuto, ma il carattere di Dio che stiamo scoprendo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Non lo celebri più per un evento, non parli più in accordo alla parola per un evento, perché quando vediamo che parliamo in accordo alla parola e vediamo un risultato, cominciamo a dire wow, gloria a Dio, allora parlerò così. Quando vediamo qualcosa di contrario diciamo allora non funziona, non funziona, allora mi devo lamentare. Ma siamo in una decade dove dobbiamo scoprire momento dopo momento il potere che c'è in quello che noi usiamo attraverso la nostra bocca, come parole che dichiariamo o come silenzi che utilizziamo. Siete con me? Loro uscirono, fecero questa celebrazione, poi la Bibbia dice che iniziarono il loro cammino. Fecero 3 giorni di cammino e arrivarono in un luogo che si chiama Mara, e il popolo si era appena dimenticato di quello che era accaduto. 3 giorni. Quanto? 3 giorni. A volte noi pensiamo di andare da domenica a domenica e quindi celebro il Signore la domenica, mi preparo per i 6 giorni che ho davanti fino al prossimo Grace Party, fino al prossimo... al prossimo worship service, fino alla prossima volta che andremo al culto, perché così posso stare 7 giorni. Dopo tre giorni che avevano celebrato il Signore con un canto nuovo, con Miriam e il tamburello e tutte le danzatrici, una cosa meravigliosa, avevano celebrato il Signore per la sua fedeltà e benignità, dopo 3 giorni di cammino si trovano in un luogo e non c'era acqua da bere. E il popolo disse: perché ci hai portato qui a morire? E iniziò a lamentarsi. erano stati liberati, ma il modo di parlare era rimasto quello dell'Egitto. Erano stati liberati da schiavi, ma si stavano continuando a comportare come degli schiavi. Ora ascolta. Ma se Dio li aveva liberati per portarli nella terra promessa, e io l'ho anche detto, vi ho liberato per portarvi nella terra che ho giurato ai vostri padri, perché la promessa arrivava dai patriarchi, da Abramo. Ma se Dio li aveva liberati, se Dio ti ha liberato, se Dio ti ha portato fuori dall'Egitto, non è certo per farti morire nel deserto. Il suo proposito è portarti nella terra promessa, e ti ha equipaggiato e ti equipaggerà giorno dopo giorno per tutto quello che ti occorre per entrare nella terra promessa. Amen. Ma il popolo cosa ha fatto? Cominciò a mormorare, cominciò a usare la bocca non in accordo alla promessa che Dio gli aveva fatto. Come dire, potevano stare lì e dire: ma se il Signore ci ha portato fino a qui, ci sarà una soluzione, dobbiamo solo cercarla. E cosa è avvenuto? Che Mosè grida a Dio, dice: Signore, qua mi vogliono linciare, che devo fare? Allora Dio gli fa vedere un pezzo di legno e gli dice: getta questo legno nelle acque, perché loro trovano delle acque, ma queste acque erano amare da bere. E il popolo lì a lamentarsi: non solo abbiamo trovato l'acqua, ma quest'acqua è pure amara da bere, è brutta. E Dio gli dice a Mosè: prendi questo pezzo di legno, buttalo, gettalo nell'acqua, e nel momento che lo getta nell'acqua, le acque si addolciscono, diventano dolci, e tutto il popolo inizia a glorificare Dio. Wow, che bello brio, avrei detto io, se fossi stato Dio. Ora che avete l'acqua da bere, mi glorificate. E non vi fidate del fatto che se io vi ho detto che vi avrei portato, tutto quello che vi accorreva è nel pacchetto. E a volte noi siamo così bravi a criticare il popolo di Israele, ma poi ci comportiamo spesso nello stesso modo. Grazie amore che tu mi supporti. Sono una persona che ha detto sì. No, non è vero, noi non siamo come il popolo di Israele. Ma a volte il nostro modo di parlare è sempre allineato al nostro vecchio modo di pensare. Il modo di agire a volte è allineato al vecchio modo di agire, perché abbiamo visto delle cose, abbiamo visto delle situazioni e abbiamo detto: vabbè, qui il Signore non può intervenire, qui il Signore non lo può fare. Abbiamo cambiato la sua natura per allinearla al nostro scoraggiamento. Invece di dire al nostro scoraggiamento: anima mia, benedici l'Eterno, anima mia, credi a ogni parola che Lui ha detto, anima mia, confida nelle promesse di Dio. Abbiamo cambiato la sua natura per allinearla al nostro modo di pensare, invece di cambiare il nostro modo di pensare per allinearlo alla sua natura. E sapete perché? Perché non preghiamo, perché non leggiamo la parola, perché spesso non conosciamo neanche a fondo le promesse, le abbiamo sentite da qualcuno. Ma ascolta, c'è chi... quanti siete stati a scuola? No, ti alzo tutti, niente. Avete pure stanchezza ad alzare la mano. Quanti siete andati a scuola? Tutti. Tutti siete andati a scuola? Sì. Allora ascoltami, c'è chi ha imparato semplicemente ascoltando e ha un livello di preparazione. Ma chi ha imparato anche leggendo e sperimentando nella propria mente quello che stava studiando ha dei concetti che sono rimasti fissi nella sua vita. E tu te lo puoi dire a te stesso: ci sono lezioni che ancora oggi ricordi perché ti sei applicato, l'hai letto, riletto, e altre cose che neanche ti ricordi perché quella lezione l'hai solo ascoltata. Allora un conto è la parola di Dio che noi ascoltiamo e pensiamo: oh, ma la Bibbia dice che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola. Oh, se fosse questo, basta che ti metti durante la notte una cuffia con qualcuno che ti ripete la parola di Dio. Anzi, vi dico, nell'app c'è pure una traduzione che te la legge la scrittura, e alcuni so che si mettono i versetti che devono leggere, c'è il tizio che parla: in principio Dio fu, e magari ti stai facendo la barba e sei attento alla barba, non sei attento a quello che stai ascoltando. Ma quando la leggi, quando la mangi, come Dio disse a Geremia: mangialo il rotolo, significa che viene a fare parte di te. Mosè è la figura del credente che conosce Dio e Dio conosce lui. Il popolo è quella categoria da cui molti di noi dovremmo uscire per diventare come Mosè. Perché il popolo conosceva Dio attraverso Mosè. E io non desidero, Chiesa, che voi possiate conoscere il Signore attraverso di me e basta, ma che io e mia moglie possiamo essere la miccia che fa accendere in voi il desiderio di conoscerlo personalmente. Dì con me: personalmente, in maniera personale. Loro arrivano a Mara, le acque erano amare. Mosè getta questo legno, le acque si addolciscono. Cosa rappresenta il legno? Il legno rappresenta la croce. Quando noi pensiamo al sacrificio della croce, quando noi ne abbiamo rivelazione continua di quello che Gesù ha fatto per noi, questo addolcisce l'amarezza della nostra vita. Perciò fai così con me, via ogni amarezza. Il popolo era amareggiato per le acque amare, ma rappresenta per noi quando ci sono delle amarezze. Magari, ragazzi, non usate questa parola, non so che parola si può dire, quando siete cringiati, no, non è proprio, quando sei hai amarezza. Amarezza per qualche relazione che non è andata come volevi tu, amarezza perché qualcosa non è andata come volevi tu, amarezza perché i soldi che pensavi di avere in banca non sono quelli che pensavi tu. Vi è mai capitato? A me capita continuamente. Penso a una cifra, ma non penso mai a quello che esce. E penso che, ne so, ci sono 1.000 euro che mi sono entrati, wow. E poi faccio la spesa, faccio quello, niente. Poi vado a vedere, sono 200 euro. E gli dico a lei: dove sono gli 800 euro? Dove sono? Fermi. E magari con mia moglie stiamo lì, andiamo, e verifichiamo che abbiamo fatto 800 euro di spesa, che diciamo, no, ma come... che 20 euro là, 30, 15, 18, 20 per Grace Party, camorria, e devo mangiare 10 Grace Party, ma non ci andate più a Grace Party, papà, ma siamo giovani. Quello, 5 euro, 2 euro la colazione, pure, se siamo noi che questa chiesa la stiamo portando avanti. E se amareggiato in quel momento, dicevo, amarezza, Dio, ma tu stai provvedendo per me? Stai pensando a me? O mi hai fatto uscire dall'Egitto per farmi morire in questa condizione? Ma forse non lo sai, ma se eri in Egitto già saresti morto. E comunque saresti rimasto schiavo. Non avere fiducia in Dio significa iniziare a parlare fuori dall'accordo di Dio e iniziare a usare la bocca per lamentarsi e mormorare. Ma alza la tua mano e di: per me non sarà così. La croce, ascoltami, addolcisce ogni amarezza della tua vita, perché quando ti ricordi che starai per l'eternità con Dio, tutto il resto assume un carattere completamente diverso e tutte le amarezze della vita si addolciscono. Non ti dico che spariscono, ma si addolciscono. Il popolo riparte da Mara e Dio li porta a Elim. Elim è un luogo di refrigerio, un luogo di relax. Andiamo a leggere questo. Numeri 33:9. Partirono da Mara e giunsero a Elim. A Elim c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e là si accamparono. Wow! Ricordiamo che siamo nel deserto, e quando trovano un'area, un luogo dove c'erano 12 sorgenti d'acqua, non c'era problema di acqua fino a me. L'acqua, no, Dio non gliel'aveva fatta mai mancare, perché già aveva detto: no, per carità, appena non gli faccio trovare l'acqua questi si lamentano. Aspetta, 12 sorgenti d'acqua, così non c'è problema. Però 12 rappresenta anche una completezza, la squadra, il governo. 12... ci sono 12 e 70 palme. Guardate, le palme nel deserto sono molto utili perché ti fanno ombra, ti danno riposo, relax. Cioè Dio li porta in un luogo di relax. Quanti di noi nel nostro percorso cristiano siamo stati a volte in situazioni di amarezza, ma poi Dio ci ha portati in luoghi di relax, in periodi dove ci siamo riposati. Abbiamo detto: wow, ho trovato il nuovo lavoro, ho trovato il nuovo fidanzato, sono con mio marito, ah, ho il figlio che ho tanto desiderato e sono in un momento di relax. Insomma, se hai il figlio che hai tanto desiderato, in un momento di relax è difficile. Però In quel momento il tuo cuore è in relax, anche se ti devi alzare alle 2 di notte, se devi cambiarlo continuamente, eccetera. Se mentre stai andando in chiesa e tu lo hai preparato di tutto punto, lui fa il suo bisognino e si sporca fino dietro il collo e tu dici: wow, non arriverò mai in tempo in chiesa, non ci vado. Ma poi una voce dentro di te ti dice: cambialo e vacci. E quindi sei qui nonostante tutte le difficoltà, ma Dio ti ha portato in un luogo di relax. Di come relax? In un luogo di riposo. Sapete cosa accade nei luoghi di riposo? C'è un effetto collaterale che forse può portare un danno alla nostra vita, che nel momento di riposo e di relax noi spesso ci dimentichiamo di quello che Dio ha fatto per noi. Abbiamo visto il mare aprirsi, abbiamo visto le acque amare diventare dolci e siamo in un luogo di relax dove Dio ci ha portato, ma in quel luogo di relax a volte i nostri sentimenti ci possono portare a dimenticare quello che Dio ha fatto. Per questo il salmista scrive e fa attenzione nel Salmo 103 verso 2. Benedici, no, non è 103, scusatemi. Sì, 103 verso 2. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare, si rivolge all'anima, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. E non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Perché spesso la nostra anima rischia di dimenticarsi tutto quello che Dio ha fatto. Solo a me capita. Sapete che a volte io devo fare un esame per ricordarmi tutta la benignità, la benevolenza che Dio ha usato nei nostri confronti, nei miei, in quello di mia moglie, dei miei figli, e tutte le benedizioni che abbiamo visto. E a volte io devo dire alla mia anima: oh, ricordati di tutto quello che Dio ha fatto per te, per noi, spirito, anima e corpo, ricordatelo. E se il salmista ci dice di ricordarci, o lui stesso ci fa vedere: anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare, perché a volte la nostra anima sta lì, si scoraggia, è triste perché si è dimenticata di tutto quello che Dio ha fatto. Ma quando noi impariamo a usare la nostra bocca per parlare la parola di Dio, per dichiarare quello che Dio ci ha detto, per dichiarare quello che abbiamo letto che Dio ha detto, allora la nostra anima sarà sempre pronta a ricordare il carattere di Dio, le opere di Dio, quello che Lui ha fatto nella mia vita, quello che può fare, quello che sicuramente farà. Puoi dire amen? Così partono pure da Elim. E queste partenze, cari, rappresentano le tappe della nostra vita. Ci sono momenti che abbiamo iniziato a fare cose, che eravamo wow, abbiamo iniziato a fare un sacco di cose, poi abbiamo avuto le prime difficoltà, ci siamo fermati come a Mara e forse abbiamo detto alcune cose negative, ma Dio comunque, perché Lui ha un proposito, portarci nella terra promessa, perché Lui non cambia, Lui è fedele, anche quando noi non siamo fedeli, con la nostra bocca Dio rimane fedele, e se Lui ha un proposito per la tua vita non lo cambia perché tu parli in un certo modo. Il problema è che ritardiamo il proposito di Dio nella nostra vita. Dio non cambia il proposito che ha per te. Lui non è un uomo che può mentire, non si pente di quello che ti ha detto e del proposito che ha per te. Ascoltami, prima di farti venire al mondo, Dio ha stabilito il proposito per te. Quindi non c'è nessuno che è venuto inutilmente al mondo. Dillo: io non sono inutile. Anche se qualche volta i miei genitori me l'hanno detto, i miei amici me l'hanno detto, il mio capo me l'ha detto, io non sono inutile, perché Dio ha stabilito prima un proposito per la mia vita e poi mi ha creato per adempiere il proposito, e quando mi ha mandato sulla terra mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno per adempiere il proposito. E Dio, siccome ha un proposito per il popolo, nonostante il popolo ancora non abbia imparato a parlare in accordo alla promessa di Dio, Dio non li abbandona, perché Dio è fedele. Alza la tua mano e di Dio è fedele. Così partono da Elim e vanno in un altro luogo, perché queste sono le tappe della nostra vita. Guarda la persona che accanto, gli dici: avremo tappe belle e meno belle nella nostra vita. Esodo 16 dal verso 1. Poi essi partirono da Elim e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse nel deserto di Sin, che è fra Elim e il Sinai. Il quindicesimo giorno del secondo mese, loro uscirono il primo giorno del primo mese, dopo la loro partenza dall'Egitto. Quindi erano passati 45 giorni, dico a me 45 giorni. Avevano già fatto forti esperienze con Dio. Il mare aprirsi, le acque amare diventare dolci, arrivare in un luogo dove c'erano 12 sorgenti, 70 palme, che rappresenta la cura, perché 12 erano gli apostoli, 70 gli altri discepoli, rappresenta la cura che Dio ha per la Chiesa, per ognuno di noi. Arrivano a quest'altra tappa, dal verso 1 del capitolo 16 di Esodo. Poi essi partirono da Elim e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse nel deserto di Sin, che fra Elim e il Sinai, dopo 45 giorni. Verso 2: tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò, dico a me, mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. Ma fino a qui noi pensiamo che avevano capito qual era il carattere di Dio, che avevano capito l'onnipotenza di Dio, che Dio gli aveva dato una parola e quella parola l'avrebbe confermata e l'avrebbe attuata nella loro vita. Avevano visto grandi cose, eppure il loro modo di parlare era rimasto il modo di parlare dell'Egitto. Loro mormorarono contro Mosè e contro Aronne. Qualcuno può dire: perché contro Mosè e contro Aronne? Perché vi ricordate che Mosè e Aronne parlavano al popolo insieme, perché Mosè riceveva da Dio, ma Aronne pronunciava le parole che Mosè gli diceva, perché Mosè si era rifiutato di parlare al popolo a causa della sua balbuzie, ma Dio gli avrebbe curato anche quella. Ma Mosè si tirò indietro, così loro parlavano in coppia, si presentavano insieme, ma chi parlava era Aronne. Verso 3: i figli di Israele dissero loro: oh, fossimo pure morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto. Quindi scatta il modo di parlare antico. Alla difficoltà, vuoi vedere quanto sei cambiato nel tuo modo di parlare da quando vieni in chiesa o da quando conosci il Signore, che è meglio? Quando c'è una pressione, quando c'è una difficoltà, controlla il tuo modo di parlare. Quel modo di parlare a te ti dice quanto ancora devi cambiare. Siete con me, chiesa? Il modo che hai di parlare o di non parlare a volte è un indice di quanto noi abbiamo compreso del carattere di Dio. Più comprendiamo del suo carattere, più parliamo in accordo con quello che lui dice e nella maniera come lui dice. Amen. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano dell'Eterno. Quindi non solo iniziano a mormorare, ma iniziano a maledirsi. Voglio morire. Basta con questa vita. Fossimo pur morti dove eravamo prima. Ma erano stati liberati. Erano schiavi nel paese d'Egitto. Facevano i mattoni. Loro avevano urlato a Dio: liberaci da questa situazione di schiavitù. Erano schiavi, trattati male, frustati, uccisi, messi in prigione, ai lavori forzati. Eppure qua dice: fossimo pur morti nel paese d'Egitto quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà. Cioè erano in un luogo di schiavitù, di restrizione, di costrizione, sempre con la paura della morte, come noi che eravamo nel Signore sempre con la paura: ma che farò? Ma qual è la mia vita? Ma cosa farò dopo che morirò? Oh, ho paura di questo, ho paura di essere al mondo inutilmente. Tutto questo, nasciamo di nuovo, scopriamo tutta una nuova vita in Cristo, abbiamo una difficoltà, e invece di dire: tutte le benedizioni mi appartengono perché sono seduto nei luoghi celesti in Cristo, ci mettiamo lì a piagnucolare, a dire: Signore, fossi morto lì dove tu mi hai trovato. Non solo mi lamento, inizio anche a maledire la mia vita, poiché voi ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. Dici pure cose senza senso. Non sarebbero morti pure Mosè e Aronne se fosse così. E poi dice, voi ci avete condotti qua per fare morire tutti. Ma uno dice, ma se ti ho condotto qua per farvi morire, moriremmo anche noi. Ecco che quando inizi a mormorare, a lamentarti, inizi a dire anche cose che non hanno senso. Che se tu ti ascolti, ti registri e ti ascolti, ma chi è questo qua che sta a parlare? Tu? Come io? Perché quando inizi a lamentarti, a mormorare, io non so se vi è mai capitato, è come un fiume, non ti fermi, perché è il vecchio modo, ti trovi bene a parlare in quel modo, sei accordato in quel modo di parlare. Loro ancora avevano la mentalità di schiavi, parlavano come schiavi, anche se non erano più schiavi. E si trovano di nuovo a mormorare e a maledirsi. Qual è il problema più grande che loro hanno dovuto affrontare uscendo dall'Egitto? Non sono i loro problemi, è l'uso della loro bocca. Guarda la persona che è accanto e gli dici, io voglio imparare a utilizzare la mia bocca. Diglielo forte. Ora vedi, perché Dio li ha portati nel deserto? Perché la terra promessa non poteva essere semplicemente fuori dall'Egitto? Passavano l'Egitto ed erano nella loro terra. Perché Dio ha dovuto portarli fuori attraverso un deserto? Perché c'è un periodo della nostra vita dove Dio deve tirare fuori l'Egitto dal nostro cuore, l'Egitto dalla nostra bocca, l'Egitto dal nostro modo di pensare, per portarci in quello che Lui ha preparato per noi. E tu potrai dire, ma chi te l'ha detto che è Dio che li ha portati nel deserto? Guardate che c'è scritto in Deuteronomio 29,5: io vi ho condotto 40 anni nel deserto, le vostre vesti non si sono logorate addosso a voi e i vostri calzari non si sono logorati ai vostri piedi. In altre parole, Dio sta dicendo, io mi sono preoccupato di tutti i vostri bisogni mentre eravate nel deserto, io vi ho condotto in quel luogo. Quindi perché li fa andare nel deserto? Perché il deserto è un banco di prova, cari. Il deserto è un luogo dove noi impariamo la totale dipendenza da parte del Signore. Io vi potrei dire che ci sono stati periodi nella nostra vita, e non periodi che si aprivano e si chiudevano, interi periodi, dove noi andavamo dall'apertura del mare a Mara, dove le acque c'erano ma erano amare. Poi da lì Dio ci ha portato in un luogo di refrigerio. Poi da lì ci ha portato in un luogo dove c'era un'altra prova. Ma fino a che non abbiamo parlato in accordo alla parola di Dio, abbiamo imparato a non lamentarci più, a parlare in accordo alla parola di Dio, Dio non ci ha neanche mostrato dove ci voleva far arrivare. Ma quando abbiamo iniziato a parlare in accordo alla parola, a non lamentarci più, a ogni volta che c'era una lamentela che iniziava nella nostra bocca, fermarci e dire, ok Signore, vogliamo vedere quello che Tu vuoi fare, vogliamo vedere quello che Tu stai facendo nella nostra vita, vogliamo vedere la Tua gloria, anche se questo è offrire il nostro Isacco, anche se questo è aspettare fino a che Tu non ti muovi. Quando abbiamo iniziato a fare così, abbiamo iniziato a vedere la gloria di Dio, non subito dopo la preghiera. Qualcuno pensa, ah, devo fare questa preghiera, l'indomani vedo così. No, quando ci siamo messi in un'attitudine di aspettare il Signore. Fermati e conosci Dio. Il salmista dice, aspetta davanti al Signore in silenzio, sta in silenzio e aspettalo. E quando dice silenzio, a volte dice, chiudi la tua bocca, non mormorare più, aspetta quello che Dio vuole fare. Amen. Ma perché il deserto? Perché questo banco di prova? Nel deserto Gesù è uscito vittorioso, è stata una prova per Lui e ne è uscito vittorioso. Ma era una prova anche per gli israeliti, è una prova anche per noi. È un banco di prova per ciascuno di noi e tutti noi, prima o poi, o forse anche ora, stiamo attraversando un deserto. Deuteronomio al capitolo 8, Dio dice così, dal verso 1: abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché, dite con me, affinché viviate. In altre parole, quello che Dio ci dà come suoi come sue regole, come sua legge, come sua parola, come sua rema, non è perché voi possiate morire come il popolo, perché noi potessimo morire in Egitto. Dice qui: affinché voi viviate, abbiate vita e vita in abbondanza, dice Gesù. Amen. Moltiplicate ed entriate a occupare il paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri. Nonostante loro, nonostante tutto quello che dicevano, Dio rimane fedele a quello che ha detto loro. Il proposito di portarli nella terra promessa non era cambiato, era sempre per loro. Nonostante loro non fossero fedeli, Dio è rimasto fedele. Verso 2: ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto. Dio gli sta dicendo perché ha passato il deserto. Gli sta dicendo: voi avete passato il deserto, ora vi dico perché. Volete sapere perché, Chiesa? Ti ha fatto in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha dato la manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto. E guardate che dice qui: per farti comprendere, per farti capire. A cosa serve il deserto, cari, nella nostra vita? A farci capire. Se stai attraversando un deserto, se stai attraversando il deserto e ti chiedi: Signore, perché? Vi siete mai chiesti perché? Perché, Signore? Perché sto attraversando un deserto? Perché sto attraversando un momento in cui non sento la tua presenza come la sentivo prima? Perché sto attraversando un momento in cui tutto sembra andare male? Perché sto attraversando un deserto quando tu mi hai detto che devo entrare nella terra promessa? Dov'è questa terra promessa? Perché sto attraversando un deserto? E se sei un giovane, un ragazzo, a volte il tuo deserto potrebbe essere: perché sto attraversando questa difficoltà in questa relazione? Perché sto attraversando questa difficoltà a scuola? Perché sto attraversando questa difficoltà con i miei genitori? Perché sto attraversando questa difficoltà se Dio è con me, se Dio è dalla mia parte, se Dio è mio padre, se Dio, se Dio, se Dio? E Dio stesso ti risponde: per farti comprendere, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Ecco perché il titolo di oggi, che tra l'altro forse neanche l'ho detto: vivi mangiando o vivi ascoltando? Perché qua Dio sta dicendo: i 40 anni nel deserto avevano uno scopo. E ascoltami, se stai attraversando il deserto, la maniera più veloce per uscire nel deserto è realizzare quello che qui sta dicendo Dio al popolo di Israele. Perché come lo dice al popolo di Israele, lo sta dicendo anche a noi. Ascoltami, Gesù ha attraversato il deserto e Gesù da quel banco di prova ne è uscito vittorioso. Amen. E qua ci dice quattro cose che possiamo prendere velocemente, perché è lo scopo continuo di Dio nella nostra vita. Il deserto è un banco di prova. Dillo con me: il deserto è un banco di prova. Dio non vuole che tu muoia nel deserto. Dio vuole farti entrare nella terra promessa. Il deserto non è il suo scopo per te. Il deserto ha uno scopo, ma il proposito che lui ha per te non è il deserto, è la terra promessa. E chi ci crede può dire un forte amen. Allora, le cose che per cui viene il deserto: uno, per umiliarci. Cosa vuol dire umiliarci? Che Dio ti vuole abbassare la testa, umiliarti, umiliare? No. In altre parole, Dio vuole rompere la nostra autosufficienza. Noi spesso siamo autosufficienti, scegliamo per noi, decidiamo per noi, facciamo tutto per noi e poi diciamo a Dio: benedici quello che faccio. Invece di chiedere a Dio: dov'è la tua benedizione, così io la faccio? No, sfreghiamo la lampada, esce dalla lampada il genio che è Dio e gli diciamo: quali sono i tre desideri che devi esaudirmi? Oggi mi devi fare questo, questo e questo. Ma Dio è Dio, Lui è Dio, noi non siamo Dio, non so se ve ne siete accorti. Tutto è in mano a Lui, e se tutto è in mano a Lui, faremmo bene a umiliarci, a dire: Signore, io non voglio essere autosufficiente, io voglio vivere della Tua sufficienza, io non voglio più dipendere da me stesso, io voglio dipendere da Te. Per umiliarti. E a volte, sapete, è divertente come Dio ci umilia personalmente. A volte voi pensate che Dio umilia le persone così noi possiamo vederle e dire: ah, quello è stato umiliato. No, ascoltatemi, quello non è umiliazione. Quello è un giudizio che tu stai dando. Spesso il Signore parla a te prima di ogni cosa e umilia te. Ti dice: sei troppo autosufficiente. Quello che pensi, pensi che sia giusto, ma non mi hai neanche consultato. Hai pensato che siccome provavi pace, allora era giusto che tu lo facevi. Provate a far dire a un drogato se si deve drogare o no. Vedrai che ti dirà che sente pace. Vedrai, dice a una coppia di fidanzati: astenetevi dall'avere rapporti sessuali fino al matrimonio, perché è la volontà di Dio. Ma io sento pace nel farlo. Shit. Ma sai, dopo che l'abbiamo fatto ho sentito ancora più pace. Ehi, se facciamo così. Perché la pace. Ah, la pace. È la pace che mi deve condurre. Poi è una cosa che è contraria alla volontà di Dio. Sì, ma io sento pace. Ma è sbagliato che lasci l'assemblea e vivi la tua vita a casa. Ma io sento pace nel lasciare la chiesa. Certo, hai avuto un problema, lo devi affrontare e devi cambiare. E quando cambi, questa cosa ti fa male. Ascoltami, nel cambiamento non c'è pace. Vuoi cambiare? Ah, sento pace nel cambiamento. No. Quando dici devi cambiare casa, senti pace nel fare il trasloco? Nello scegliere il traslocatore, nel fare i pacchi? Non senti pace, non vorresti cambiare casa. Ma c'è un cambiamento, c'è qualcosa di nuovo. E quando c'è qualcosa di nuovo, è come i dolori che accadono quando cresci, che le ossa si stanno allungando e senti quei dolori perché il tuo corpo si sta trasformando, sta cambiando, sono dolori di crescita. Sì? Siete con me? E Dio vuole rompere questa autosufficienza, questo dire: il Dio mi ha detto, ma è contrario alla sua parola, come ha fatto a dirtelo? Alcuni che addirittura ti dicono quando si allontanano dal Signore: ora sto meglio. Certo che stai meglio, sei in mano del re che ti aveva prima, non stai meglio, sei completamente legato e neanche te ne accorgi. Ma quando ero in chiesa ero sempre nervoso, ero sempre qua, perché dovevi sempre metterti a confronto con la parola. E ascoltami, quando siamo trasformati di gloria in gloria attraverso l'azione dello Spirito Santo, non sono carezze che ti arrivano, sono schiaffi. Io non so voi, ma lo Spirito Santo spesso mi dice: oh, Giovanni! E io magari dico: pastore Giovanni, ma quale pastore? Ma questo me lo dice lo Spirito Santo, voi non vi azzardate a farlo. E mi dice: devi cambiare su questa cosa. E io dico: hai ragione, ma perché con tutti gli altri sento che vai e ci dici: ah, amore mio, a me mi dai sempre schiaffi. A volte banalizzo per farvi comprendere che noi siamo autosufficienti e non ce ne rendiamo conto. Arriva il tuo responsabile e dice: perché non mi hai consultato in questa cosa? Deve poter dare un consiglio. Ma sentivo pace. Ma sei andato in un posto e hai peccato, come facevi a sentire pace? Era lo Spirito Santo. Forse sì. Ma come forse? È sbagliato. Banalizzo anche lì che i giovani parlano così, non parlano così. Dio vuole rompere la nostra autosufficienza. Guarda la persona che accanto e dici: Dio vuole rompere la tua autosufficienza. La seconda cosa, per metterti alla prova, gli dice, per umiliarti, per metterti alla prova. Giacomo 1 verso 2 dice: considerate una grande gioia, fratelli, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Ascoltami, Giacomo ti dice: considera gioia. Fammi una faccia da gioia. Ma ci siamo. Fammi una faccia da gioia. Una faccia, Luisa, una faccia gioiosa. Cioè, in altre parole, quando tu incontri il fratello che è nella prova, no? Vieni, Isaias. Tu, Isaias, io ho un problema, no? Tu mi incontri e dici, pace, salutami.
Pace, fratello.
Pace, fratello. Io dico, oh, sono nella prova. Secondo voi, grazie Isaias, mi sto comportando in accordo a questo verso oppure no? Voglio farvi capire questo. Se la nostra bocca non è accordata a quello che Dio dice, come facciamo a vedere quello che Dio ha detto? Se Giacomo dice considerato una gioia, io non vi sto dicendo che ogni volta che tu incontri una persona e dici come stai? Bene, wow, mi sono morti tutti i miei parenti, wow, che prova fantastica del Signore. Non sto dicendo questo. Però sto dicendo che spesso noi attiriamo con una certa dose di vittimismo tutte le cose delle persone. Sto male, il Signore non fa niente, e Dio non lo so, con tutti funziona tranne che con me. Non è possibile, non sono accordato con quello che la Bibbia dice, punto. Vuol dire che sto usando la mia bocca per lamentarmi, perché mi trovo amara, perché mi trovo in un luogo dove non c'è l'acqua, perché mi trovo in un luogo dove forse non c'è il mangiare, dimenticandomi che Dio ha già preparato il pane che scende dal cielo, la manna, un pane che non conosco, ha già preparato l'acqua che scende dal cielo, perché hai Gesù dentro di te. Gesù è il pane, Gesù è l'acqua che non finisce mai, e che quando bevi tu non avrai mai più sete, e che quando lo mangi come pane tu non avrai mai più fame. Questo è quello che abbiamo, e quando non parliamo in accordo a ciò che abbiamo in Cristo, noi ci stiamo accordando con la lamentela e il mormorio, e stiamo dicendo: Signore, tu non sei onnipotente, tu non sei onnipresente. La migliore maniera che noi abbiamo di amare il Signore è credere nella Sua parola e fare la Sua volontà, che è la Sua parola. Puoi dire amen? Per umiliarti, per metterti alla prova. Questa è un'altra condizione per cui c'è il deserto, perché ogni prova ti fa salire di livello, perché nelle prove tu puoi vedere il livello che hai e puoi vedere se l'hai passato oppure no. E poi dice: per farti conoscere quello che c'è nel tuo cuore. Ma come, Dio non conosce quello che c'è nel mio cuore? Sì che Dio lo conosce, ma non basta. Dio vuole che tu possa conoscere quello che c'è nel tuo cuore. Sai perché? Perché quando sei genuino davanti a Dio, nel momento che tu comprendi quello che c'è nel tuo cuore, tu gli dici: Signore, cambiami. E quando gli fai questa preghiera, grazie per l'amen. E quando fai questa preghiera, Dio può cambiare il tuo cuore. Perché quando tu gli dici: Signore, io ho questo che non va nel mio cuore, ascoltami. Guardiamo la nostra preghiera, a volte il 99% delle nostre richieste sono cose materiali e cose che soddisfano il nostro bisogno. Quante volte abbiamo detto nelle nostre preghiere: Signore, cambia questo aspetto del mio cuore. Ma la prova e il deserto arrivano per fare vedere a te stesso, per farti vedere a te per prima e solo quello che c'è nel tuo cuore, così quando tu lo vedi tu puoi dire al Signore: Signore, cambiami. Alza la tua mano e in fede dillo, te lo consiglio io: Signore, cambia molti aspetti del mio cuore. E alla fine tutto questo lo ha fatto per fare del bene. Ma come, Signore, c'era bisogno di farmi morire di sete, di farmi diventare assetato, di farmi diventare affamato per farmi vedere la tua bontà? Sì, perché io ti voglio fare vedere che quando ti ho tirato fuori dall'Egitto, tutto quello di cui tu avevi bisogno per arrivare nella terra promessa è già pronto e disponibile per te. Devi solo chiedermelo ed avere fede che io te lo do. Amen. Alla fine tutto quello che Dio ha fatto, gli dice che è stato per farti del bene, per farti capire che non vivi solo di quello che mangi, ma che vivi di ogni parola che procede dalla mia bocca. In altre parole gli stava dicendo: tu dovevi vivere sulla base della promessa che io ti avevo dato e non su quello che tu vedevi attorno a te. Amen. Cosa deve accadere nel deserto? deve accadere che tu devi uscire vittorioso. In Matteo, poi potete andarlo a leggere, Gesù va nel deserto, entra nel deserto e esce dal deserto vittorioso. Ognuno dica vittorioso. E sapete cosa avviene nel deserto? Che Gesù cita esattamente il deserto in cui si trovavano gli israeliti. Matteo 4, verso 4. Ma egli rispondendo, quando l'avversario gli dice, e lui è affamato, come erano gli israeliti nel deserto, e il diavolo gli dice, di a queste pietre che si trasformino in pane. In quel momento Gesù si raffigura con il popolo di Israele che era nel deserto ed era affamato. Lui si trova nel deserto ed è affamato e ci sta dando l'immagine precisa di come noi dobbiamo rispondere quando ci troviamo nel deserto in un bisogno, mentre stiamo andando nella terra promessa. E al verso 4 dice, ma egli rispondendo disse, in altre parole, prende esattamente quello che Dio ha detto in Deuteronomio e glielo spara in faccia all'avversario e gli dice, ma sta scritto che l'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. In altre parole, lui gli ha detto, io sarò anche affamato, ma io sono qui perché lo Spirito Santo mi ha condotto qui e io aspetto la parola di mio Padre per andare avanti. Non ho desiderio in questo momento di trasformare le pietre in pane, anche se ho fame, perché non sono mosso dai miei bisogni fisici, dalle mie soddisfazioni fisiche, dal mio bisogno nell'anima, dei miei sentimenti. Io sono mosso in avanti da tutto quello che il mio Padre Dio mi dirà. Amen. Non stava vivendo per ricevere cibo, stava vivendo per ricevere indicazioni da parte di Dio. Io e tu non viviamo per il cibo, non stiamo in vita per il cibo. Io e tu viviamo veramente una vita abbondante se ascoltiamo quello che Dio dice e lo mettiamo in pratica. Puoi dire amen se ci credi. E nel deserto cosa deve venire? Avvenire, mentre ci avviamo alla conclusione. Due cose principalmente. Deve morire la nostra carne. Di com'è morire nella nostra carne. Perché quando noi mettiamo a ascoltami, quanti sono resuscitati con Cristo qui? Se sei resuscitato con Cristo, prima della resurrezione è avvenuta una cosa, qualcuno è morto. Se sei resuscitato, vuol dire che sei prima sei morto. La condizione per essere resuscitati è che prima muori. Se non muori, non puoi resuscitare. E quando siamo resuscitati con Cristo, noi siamo morti a noi stessi. Cosa avviene nel deserto? Muore la mia carne. Muore la mia autosufficienza, la mia indipendenza, il mio fare come penso io. Tutto questo muore. E a che cosa serve morire? Perché un morto non oppone resistenza. Quando sei morto, non opponi resistenza a quello che Dio vuole fare. Sì, io ho conosciuto Dio perché ha soddisfatto un mio bisogno, ma Dio non si è fermato a quello. Dio non è un fast food, non è un fai da te, non è un mercato, non è un supermercato. È vero, forse sei andato a Dio, siamo andati a Dio con un bisogno, ma poi abbiamo iniziato a conoscere il suo carattere. Quando inizi a conoscere il suo carattere, non puoi fare a meno di andare in profondità con Lui. E quando attraversi un deserto, la maniera più veloce per uscire dal deserto è umiliarti, considerare gioia una prova, chiedere a Dio di cambiare alcune aree del tuo carattere perché le ha messe in luce quella prova, e rimanere fermi che Dio è buono. Di con me Dio è buono se ci credi. E qualsiasi situazione io sto attraversando nel deserto, forse il tuo deserto è un'area economica, forse è un'area sentimentale, forse è un'area di relazione, ma lì nel deserto usa la tua bocca per accordarti con quello che Dio dice e non per lamentarti per le circostanze che vedi attorno a te. Un morto non oppone resistenza. Perché morire? Perché far morire la carne? Perché così possiamo ascoltare e mettere in pratica tutto quello che esce dalla bocca di Dio. Amen. E poiché i figli di Israele non hanno fatto queste due cose specifiche, far morire la loro carne e ascoltare la voce di Dio, quasi tutti perirono nel deserto. Ma non era ciò che Dio aveva preparato per loro. Nella terra promessa entrò la nuova generazione con Giosuè e Caleb solo. Neanche Mosè entrò nella terra promessa. E voglio farvi vedere questa immagine questa mattina. Mosè, il liberatore, l'aveva portati fuori dall'Egitto. Era volontà di Dio che Mosè non entrasse nella terra promessa? No. La volontà di Dio era che tutto il popolo potesse entrare nella terra promessa. 12 giorni ci volevano per arrivare, 12, ci misero 40 anni, ma entrarono perché Dio è fedele. Cosa faccio quando io sono disubbidiente? Cosa faccio quando mi lamento? Rallento quello che Dio vuole fare nella mia vita, rallento. Sono lì e dico: Signore, quando mi dai il fidanzato o la fidanzata? Basta! E quando mi lamento, io sto ritardando quello che Dio ha già preparato. Ma quando sono in accordo e comincio a dire: ok Signore, prima di tutto io voglio metterti al primo posto nella mia vita. Se anche tu hai deciso di non darmi un compagno, tu sei buono e io ti voglio onorare, però sappi che il bisogno del mio cuore è questo. Ma ti offro il mio Isacco, ti offro la cosa più importante, il desiderio più importante, perché voglio che tu sei al primo posto nella mia vita. E ascolta, quando fai questa preghiera, tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. E normalmente, ve lo dico per esperienza, Dio ti dà quello di cui tu hai bisogno quando meno tu ne hai bisogno. Scusate il gioco di parole, ma spesso Dio fa questo nella nostra vita. Quando abbiamo raggiunto la shalom in un'area della nostra vita, pum, Dio ci dà quello che stavamo chiedendo. Non perché Lui è cattivo, ma perché vuole trasformare la nostra vita. Il deserto ha uno scopo, dillo con me: il deserto ha uno scopo. Io non devo morire nel deserto, io devo crescere nel deserto per arrivare alla terra promessa. E guardate cosa accade: il popolo, nonostante più e più volte abbia visto la grandezza e la magnificenza di Dio, in Esodo al capitolo 17, dal verso 1, poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Un'altra prova. Qui pensiamo che probabilmente hanno imparato la lezione. Allora il popolo contese con Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Ora Mosè rispose loro: perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per farci morire di sete, noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Di nuovo, perché lui non sarebbe morto pure? Così Mosè gridò all'Eterno dicendo: che farò io per questo popolo? Ancora un po' ed essi mi lapideranno. L'Eterno disse a Mosè: ascoltami, di così Dio farà una via. Ogni volta che c'è un problema, Dio non è sorpreso. Anche davanti al mare che era chiuso, gli egiziani dietro, Dio non era sorpreso, perché Dio fa una via dove via non c'è. E siamo lì e che pensiamo alla soluzione, quello che possiamo fare, invece di dire: Dio, io so che tu farai una via dove via non c'è, non so come lo farai, ma tu lo farai, perché tu sei fedele. Se hai detto che mi porti nella terra promessa, tu sei fedele e io voglio appellarmi alla tua fedeltà. L'Eterno disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te gli anziani di Israele, prendi anche nella tua mano il tuo bastone col quale percuotesti il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia in Horeb. Tu percuoterai la roccia, cioè gli darai un colpo, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele. Dio gli disse: colpisci la roccia e ne uscirà dell'acqua. E anche lì Dio ha provveduto al popolo, anche se il popolo stava mormorando. Tu dirai: ma perché Dio provvede anche se il popolo stava mormorando? Perché Dio è fedele al proposito, non lo cambia. Può cambiare le persone, ma non cambia il proposito. Il suo proposito era portarli nella terra promessa, ed è rimasto fedele a quello che lui aveva detto. Ma cosa accade a Mosè? Mosè aveva imparato che ogni parola che usciva dalla bocca di Dio doveva essere quella che guidava la sua vita. Ogni parola, di con me, ogni parola. Di con me, ogni parola. Ogni parola che usciva dalla bocca di Dio. E in Numeri 20, dal capitolo 20, verso 7, poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: perché un'altra volta loro si trovavano di fronte a un luogo dove non c'era acqua, e di nuovo il popolo iniziò a mormorare. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate l'assemblea davanti ai loro occhi, parlate alla roccia, ed essa darà la sua acqua. Così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia, e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè e Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia. Fino a qui sono ubbidienti. Dio gli aveva detto una cosa, loro la fanno. Così Mosè e Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia. Ma Dio non gli aveva detto di parlare al popolo. Dio gli aveva detto di parlare alla roccia, di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Fino a lì era stato ubbidiente, aveva preso il bastone, era andato con Aronne, aveva convocato gli anziani, aveva convocato il popolo, ma poi iniziare a parlare al popolo perché era amareggiato, perché era stanco, perché dopo 40 anni non ce la faceva più ascoltarli sempre che si lamentavano, ce l'avevano con lui, lo volevano lapidare, era amareggiato. Vi capita di essere amareggiati? Nell'amarezza fate in modo di non fare e non dire cose che non sono in accordo alla parola di Dio, perché rischiate di fare errori grossolani. E Mosè non parlò alla roccia come Dio gli aveva detto. Dio non gli aveva detto di parlare al popolo, gli aveva detto di parlare alla roccia. Ma siccome era amareggiato, lui inizia a parlare al popolo e comincia a dire in maniera arrabbiata: ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia. Avevano già visto che dalla roccia sarebbe uscita l'acqua. In un'altra occasione che abbiamo già letto, poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza, e l'assemblea e il suo bestiame bevvero. Ma non fece esattamente come Dio gli aveva detto. Dio gli aveva detto: parla alla roccia. Mosè colpì la roccia due volte. Chi è la roccia? Prima Corinzi 10:4 dice: tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. In altre parole, perché Dio gli aveva detto la prima volta colpisci la roccia, e la seconda volta gli ha detto parla alla roccia? Perché la prima volta rappresenta il sacrificio di Gesù, che è stato percosso, umiliato, messo in croce per noi, e da lì è uscita l'acqua, acqua di vita eterna che ci ha fatto nascere di nuovo. Ma la seconda volta Dio gli dice: non c'è più bisogno che tu percuoti la roccia, perché il sacrificio è uno e per sempre. Adesso tu devi parlare alla roccia. Ma Mosè non fece esattamente come Dio disse, percosse la roccia due volte. E tu dirai: ma perché allora è uscita dell'acqua? Perché Dio è fedele al suo proposito. E il suo proposito non era che loro morissero nel deserto, ma era di portarli nella terra promessa. Dici, pastore, ma come fai a dire questo? Guardiamo il verso 12, sempre di Numeri 20. Allora l'Eterno disse a Mosè ed Aaron: poiché non avete creduto in me, in altre parole, quando noi non onoriamo la parola di Dio, quando noi non dichiariamo la parola di Dio, noi gli stiamo credendo veramente, perché per credergli veramente noi dobbiamo credere che quello che lui ha detto è così, e lo facciamo solo nel momento che lo dichiariamo con la nostra bocca davanti a una difficoltà, allora gli stiamo veramente credendo. Amen. Poiché non avete creduto in me per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele, voi, se la prende con tutti e due, perché? Perché Mosè aveva detto ad Aaron di fare così, Aaron poteva dirgli: fratello mio, ma Dio ci ha detto di parlare alla roccia, non di parlare al popolo, non ti arrabbiare, non fare così. Ma Aaron evidentemente o non gliel'ha detto o ha taciuto, e gli dice a tutti e due: voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Alzati in piedi. Dio non cambia il proposito, cambia le persone. Non ha pagato il popolo per quello che ha fatto Mosè, ha pagato Mosè. E tu penserai: oh Dio, è così duro in questa occasione. Dopo 40 anni, dopo tutto quello che Mosè ha fatto, non sta entrando nella terra promessa, non ci entra col suo corpo. Vi ricordate che poi si incontra con Gesù nel monte della trasfigurazione? Quindi nel suo spirito lui entra nella terra promessa, si trovano a Gerusalemme, ma non entra perché non è stato completamente ubbidiente. E non puoi entrare in una nuova dimensione della tua vita fino a che non sei totalmente ubbidiente. La prima volta Mosè doveva percuotere la roccia, la seconda volta doveva parlare alla roccia. Cosa vuol dire questo, cari? Che il sacrificio di Gesù che abbiamo ricevuto dentro di noi è in noi e opera in noi. E ogni volta che ora abbiamo un bisogno, non dobbiamo più percuotere la roccia, dobbiamo parlare su quello che è già avvenuto. Dobbiamo dichiarare sul tutto è compiuto di Dio. Dobbiamo dichiarare in fede che tutto quello che è avvenuto alla croce è per beneficio nostro ed è già compiuto. Dio non lo deve fare di nuovo, lo ha già fatto per noi. Non abbiamo più bisogno di chiedergli alcune cose che sono venute alla croce, dobbiamo solo dichiararle avendo fede che le riceveremo per grazia mediante la E la persona di fede è quella persona che parla in accordo alla parola di Dio. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Il mio giusto vive e vivrà per la sua fede. Non fede perché sei fede evangelica, pentecostale o qualsiasi altra denominazione, ma la tua fede significa il tuo parlare in accordo alle parole che Dio ha detto. Noi lo crediamo veramente quando parliamo quello che lui ha detto, e lo onoriamo veramente quando mettiamo la sua parola al di sopra di tutte le circostanze. Lì onoriamo Dio. A volte vogliamo onorare Dio in tanti modi, sono buoni, ma la maniera in cui noi onoriamo Dio è mettendo la sua parola al di sopra di tutto. Amen. Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Questo è un tempo strategico. Sta per finire il mese di agosto, iniziare un nuovo ciclo a settembre, e io voglio iniziare questo ciclo ascoltando ancora di più quello che Dio mi dice. E ti voglio dire una cosa strategicamente: Dio vuole farti entrare in una nuova stagione dove tu non pregherai più per le cose che ti accadono, ma pregherai prima che le cose ti accadano. Pregherai in maniera preventiva, perché con le tue orecchie aperte lo Spirito Santo ti darà rivelazione di quello che accadrà nella tua vita, nella tua famiglia, e tu imparerai a parlare in accordo a quello che lo Spirito Santo ti fa vedere prima che le cose accadano. Avremo una stagione dove non vivremo più la difficoltà per cui puoi pregare, ma pregheremo e noi vedremo che scamperemo le difficoltà. Perciò mentre lo adoriamo, chiediamo allo Spirito Santo di aprire le nostre orecchie, il nostro cuore, perché noi possiamo sempre di più ascoltare la sua voce. Adoriamolo, alza le tue mani, adoralo, sii in piena libertà davanti a Lui. Se ci sono cose nel tuo cuore che devi cambiare, dove il Signore ti sta facendo vedere in questo tempo di deserto che ci sono aree del tuo cuore che devi cambiare, anche per il fatto che stai aspettando delle cose e in quel momento sei impaziente, tu questa mattina puoi dire: Signore, cambia quest'area del mio cuore, non voglio essere più impaziente. Anche se tu non mi darai quello che ti sto chiedendo, io voglio rimanerti fedele e voglio godere della tua presenza. Alleluia, adoriamolo.